Eccoci, bentornati radioascoltatori su RWS Accendi la Speranza e in studio il Museo dell'Arte Bambina con il programma Io e Te, che si occupa di relazioni a tutto tondo,
come ci piace chiamarle.
Come anticipato, appunto, parlando di relazioni, volevamo parlare di questa nuova figura che è nata nel campo psicologico, nelle relazioni di aiuto, che è il counselor. E ne parleremo con Claudia Gucci.
Eccomi qua.
La nascita del counselor, Claudia, è piuttosto recente, no? Anche se con nomi diversi è sempre esistito.
Esatto.
Nonostante in precedenza avesse più una matrice di stampo filosofico. Filantropico,
sì,
o no?
Sembra, si dice, si narra, i racconti che ci arrivano, che Socrate nell'antica Grecia fosse già un counselor, cioè ecco. Il suo approccio, il suo modo di andare per la polis, per la città, a interrogare le persone, a dialogare con loro di vita, si definiva già un counselor.
Ecco, quindi è una professione recente, ma insomma
è un approccio forse,
esatto,
vecchio, antico.
Quindi parliamo di questa figura, no? Che in questo periodo complesso che caratterizza la società contemporanea ha reso necessario la presenza di nuove figure professionali in grado di aiutare, assistere gli altri, e appunto alle tradizionali figure dello psicologo, dell'assistente sociale, ora si aggiunge quella del counselor, che sono delle guide, no? D'aiuto,
un sostegno.
Quindi, trattandosi di una nuova professione, molti fanno confusione, no? Fra il counselor e le altre figure professionali come lo psichiatra, psicologo,
esatto,
psicanalista. E quindi, per comprendere esattamente cosa fa il counselor, Claudia, ci puoi fare maggiore chiarezza? Quindi cos'è il counseling e chi sono i counselor?
Ci provo, è vero, giusto così dici tu, anche a me capita ogni tanto in studio di avere qualche persona che si approccia così al lavoro, ma non capendo bene, facendo molta difficoltà tra psicologo, psichiatra. Lo psichiatra è un medico e che si avvale anche dell'uso di farmaci, perché proprio la sua formazione glielo permette. Lo psicologo, di recente anche questo è riconosciuto fra le professioni scientifiche, quindi ha un approccio, può avere un approccio scientifico, non prescrive farmaci, ma insomma entra nella psiche delle persone,
certo.
Conosce come è fatto il cervello, insomma ha studiato anche molto di scientifico per approcciarsi alla sua professione. Il counselor lo possiamo definire più una professione intellettuale umanistica. Ecco, ha un approccio prettamente relazionale, e questo approccio viene definito counseling, da qua il nome del counselor. Rogers è conosciuto insomma nel mondo delle relazioni d'aiuto, è stato il primo a scrivere questo libro sulla professione d'aiuto e ha nominato i counselor. Cosa vuol dire fare counseling? È una modalità di riconoscere, intanto non il paziente, non è un paziente, perché appunto avere dinanzi un paziente presuppone di essere medico, e diciamo che sono interlocutori, a qualcuno piace chiamare clienti, a qualcuno allievi, e siamo allo stesso livello, non c'è uno più in alto che insegna l'altro, ma facciamo un percorso insieme dove nel termine esatto è il circolo ermeneutico, no? Parliamo di vita, ci conosciamo, ci scambiamo e tu aiuti me e io aiuto te. Questo è un po' la base dell'approccio del counseling.
È un dialogo?
Un dialogo quasi alla pari dovrebbe essere, no? Dove tu mi consegni i tuoi vissuti, il tuo portato di vita, lo consegni a me, che chiaramente attraverso una formazione, una preparazione, lo so comprendere, né interpretare né curare, lo so comprendere e in qualche modo cerco di ridartelo passando anche attraverso quella che è la mia esperienza personale. Per questo si chiama circolo, tu dai a me ma io do a te.
Magari anche una sorta di facilitazione all'altro di esprimersi.
Anche, di esprimere e soprattutto l'obiettivo di tirare fuori il meglio che c'è.
Ok, sono curiosa di sapere se mi racconti com'è che ti sei accostata al mondo del counseling. Una domanda, vuoi una domanda di riserva?
No, vai dritta, come un'ascia.
Sì, perché credo che non sia casuale.
No, mai è casuale per nessuno, come quando ci si approccia al volontariato, al mondo, esatto. Quando ti occupi in qualche modo dell'altro, si dice che sono un po' le nostre nevrosi che ci portano a fare la scelta di questo tipo di professione, e tradotto sono le nostre ferite, i nostri rimossi inconsci, il bisogno di prenderci cura di qualcosa, di qualche parte di noi più profonda che ci avvia a questa decisione.
Quindi una scelta che nasce dal profondo.
Sì, insomma, sì, assolutamente.
La tua area di competenza specifica, cioè qual è? Allora, cioè, qual è la tua mission?
Qual è la mia mission? Ecco, io ho scelto proprio in base all'esperienza mia di vita, ho scelto di mettere a servizio degli altri quelle che sono state le mie esperienze, quelle che sono state esperienze negative, di sofferenza, rivisitate, rivalutate, riviste, analizzate, insomma, in un certo qual modo sistemate, messe a posto, metterle a servizio degli altri. La mia area di competenza preferita, diciamo, è la coppia, le relazioni di coppia, la mediazione familiare, la tutela dei minori in caso di separazioni. Però insomma, in studio da me si presentano varie persone per disagio esistenziale, le persone che vivono un lutto, e come lutto intendiamo anche la fine di un rapporto di coppia, di un rapporto amoroso.
E visto che parli, no, di relazioni di coppia, quindi una forma di aiuto per la coppia, quali sono i problemi più comuni che ti trovi ad affrontare con i come li chiami,
i clienti
che si rivolgono a te?
Brava, sai, questa domanda adesso mi viene un flash, mi aggancio a quello di cui abbiamo parlato la volta scorsa in trasmissione delle fasi della coppia, no? La difficoltà ad arrivare a comprendersi all'interno di una coppia, di arrivare a quel livello in cui si sceglie ti voglio perché sei tu. Quello che noto nelle discussioni, nei grossi conflitti e sofferenze che mi vengono consegnate in studio, è proprio questa tendenza a parlare sempre nella coppia, ci riparliamo, io voglio, io vorrei che lei facesse, che lui fa, io e mai nel noi. Non si parla mai di noi come coppia, ma vengono tutti in questi grandi conflitti portando in prima persona io.
E quindi la relazione fra te e loro è, cioè tu e la coppia, o tu individualmente, cioè, o parli con la coppia nello stesso momento?
Dipende, si fanno un po' analisi differenziate. Okay. Quando vedo che il livello di conflitto è molto alto, magari scelgo di vederli separatamente, per poi, quando un attimo sono calmati così un po' gli animi, allora provare a riunirli insieme. È bene anche vedere questi conflitti che ti portano, perché vuol dire che insomma ci fidano, e c'è confidenza, si lasciano andare. Però a volte è necessario vederli singolarmente per riuscire a comprendere che cosa muove queste.
Ma se volessi consigliare a qualcuno, no? Oppure dire a qualcuno che tipo di formazione ha un counselor, cioè se qualcuno volesse avvicinarsi.
Beh,
a questa.
Ci sono tantissime scuole. Ultimamente nel territorio c'è un'offerta vasta, veramente di vario tipo, da quello spirituale, olistico, relazionale, psicologico. E io mi sento di consigliare una scuola che obblighi, come è stata la mia, a fare un profondo e continuo lavoro su se stesso, perché è un po'
necessario.
Non è sincero e autentico relazionarsi con l'altro se non hai proprio guardato i tuoi rimossi. Ecco, questo è
torni al discorso anche di perché scegli un certo percorso.
Esatto. Sì. Una buona scuola di counselor, ma il corso minimo di 3 anni, insomma, la mia, fra una cosa e l'altra, è durata quasi 4 anni. Se posso dire la mia esperienza personale, consiglierei di individuare una scuola, appunto lo ripeto, che abbia all'interno del suo programma formativo anche delle ore di lavoro su se stessi, analisi di gruppo, analisi personale, però ribadisco, è fondamentale. E poi alla fine del percorso quasi sempre c'è la presentazione di una tesi e un esame finale, e poi c'è l'iscrizione all'albo associativo, che qui in Italia ce ne sono due o tre, il mio nella specie è la SICO, sono albi che hanno il compito di supervisionare che tu segua sempre un percorso di formazione continua, ecco perché qual è.
Quindi avete delle supervisioni.
Delle supervisioni, sì. Individuali o di gruppo, ma anche dei continui aggiornamenti, perché insomma non è una figura, non è un lavoro statico.
Certo.
Siamo in continua evoluzione, ma anche noi stessi, e quindi il lavoro su se stessi è un lavoro che dura tutta la vita, ma questo, esatto, lo sai anche tu, Gabri.
Quindi mi sembra che oltre a un percorso teorico è anche proprio un percorso esperienziale.
Esatto. Insomma, pratico, dove... un lavoro su te stesso continuo, e poi la supervisione è un passaggio fondamentale, perché ogni volta tu ricevi il vissuto degli altri va a toccare il tuo vissuto, e se non riesci a elaborarlo, a rimanere un po' distante, se senti che parla forte dentro di te, è un passaggio obbligato e doveroso andare in supervisione, che significa che tu porti a qualcuno con più esperienza, più preparato di te, porti quelli che sono i tuoi conflitti, i tuoi, certo, disagi emersi.
Allora ti chiedo, come in ogni percorso di vita, no? Abbiamo tutti dei punti di riferimento, quindi se consideriamo il counseling o la formazione un percorso di vita, tu hai avuto i tuoi riferimenti principali in questo percorso di formazione, ne hai avuti,
beh,
a cui ti sei ispirata?
Sì, sì, devo dire, beh, il mio professore, lo cito, Roberto Zonta, che è appunto il direttore di questa scuola che risiede a Bassano del Grappa, è uno psicologo, psicoterapeuta e psicanalista, lui è sicuramente una figura per me importante. Poi, beh, un'altra figura posso dire che sei stata tu, Gabri.
Ah, io sono... beh, grazie, che onore.
Vogliamo ricordare che sei la presidente della nostra associazione Museo dell'Arte Bambina, che ha creduto in questa figura e insomma ci hai dato la possibilità,
grazie,
di lavorare.
Sono onorata.
E poi diciamo che lo ribadiamo, l'abbiamo detto altre volte, che una dei nostri mentori dell'associazione è stata,
certo,
Maria Rita Parsi,
certo,
e insomma in
è
quanto formazione informazione
un
da lei ne abbiamo avuta,
certo,
con i suoi corsi, le sue pillole di saggezza, i suoi colloqui.
E, bene, mi hai un po' confusa.
Perché ho detto la verità.
Ti ringrazio, sì.
Perché ho detto la verità.
Quello che ti volevo dire è che...
devo dire che in tempi non sospetti, quando non si parlava ancora tanto del caso, dove,
sì,
all'inizio ho fatto un po' di difficoltà, e tutto ciò che si vedeva fuori, no? Questa resistenza a non riconoscerti, poi un po' suonava dentro di te, le insicurezze iniziali prima di buttarmi c'erano, ma tu ci hai sempre creduto.
Sì, mi ricordo che insistevo sul fatto che tu dovessi dire counselor pronunciandolo molto bene,
esatto,
e con chiarezza, invece di nasconderlo un po',
infatti,
no?
Tendevo un po' a dire oddio, cosa,
guarda, proprio visto che te l'avrei fatte dopo queste domande, ma visto che siamo in argomento, no? Visto che, cioè, quindi il counselor che è un professionista delle relazioni di aiuto, no? Tuttavia, anche se ha una tradizione ormai consolidata nel mondo anglosassone, statunitense,
sì, all'estero, dobbiamo dirlo,
in molti
una figura,
paesi,
esatto,
molto importante,
diffusa,
esatto,
vive e vive amorevolmente con la figura dello psicologo, ma
perché
hanno due ruoli diversi,
si differenziano,
esatto,
le competenze,
esatto,
no? E gli ambiti,
sì,
di intervento,
esatto.
In molti paesi, nell'Italia compresa soprattutto, il counselor è una professione riconosciuta, ma non è ancora perfettamente regolamentata,
sì,
no? E chi si interessa di professione non è sfuggita la diatriba in corso tra psicologi e counselor, no? In merito ai confini professionali, chi deve intervenire, se può intervenire. Tu cosa ne pensi di questa cosa?
È una diatriba che secondo gli esperti, diciamo, si sta un po' prolungando, è destinata a finire, perché ormai il counselor c'è, lavora, e quindi c'è qualche filone, qualche corrente di psicologi che lo vorrebbe abolire del tutto, ma questo non sarà possibile.
E comunque non è l'idea di tutti gli psicologi.
Esatto, assolutamente. Insomma, noi abbiamo esperienza di convivenze fra noi e gli psicologi, insomma, anch'io personalmente, però sai, c'è sempre un po' stata questa cosa. Pensiamo alla figura dell'ostetrica e del ginecologo. All'inizio c'era un po' questa confusione, o quella dell'odontoiatra e del dentista. Gli psicologi stessi, per emergere e per affermarsi, hanno avuto una guerra con gli psichiatri, perché all'inizio c'era questa confusione e si vedono come in realtà poi il tempo ci insegna, la storia ci insegna che le cose sono andate a sistemarsi, e confidiamo che anche non ci sono delle trattative, gli albi associativi a questo servono, stanno portando anche
come associazione di categoria. Quindi vorreste una legge sul cancro, no, che regolamentasse un po' di più,
esatto, che venisse
e togliesse un po' tutti i conflitti che ci sono,
esatto, su quello che sia un po' ben chiaro quello che facciamo, perché appunto all'estero siamo noi un po' indietro rispetto a questa cosa.
È una figura che è ben inserita in certi ambiti,
esatto.
No?
Ecco, io se
la
potessi,
quale non la si discute, insomma.
Se potessi fare un'osservazione, una cosa che non mi piace è questo nome counselor, che deve avere per forza un po' un'assonanza straniera. Sarebbe bello chiamare consulente.
Ecco.
Un consulente renderebbe più facile. Esatto. Che a me capita ogni tanto.
Potete esercitare, com'è che potete esercitare la vostra professione?
L'iscrizione a un albo associativo, e poi siamo liberi professionisti, e la partita IVA e poi la formazione, chiaramente la preparazione, il titolo adeguato, e poi
credo che comunque anche tra professionisti ci si riconosca, no, nelle proprie competenze, attitudini, un tipo di formazione ti dà. Claudia, riprendiamo un po' il discorso, stavamo parlando
del riconoscimento della nostra professione
e come poterla esercitare.
Dicevo che nel momento in cui verremo regolamentati a pieno, un vantaggio sarà quello di poter operare anche all'interno del settore pubblico, mentre per noi adesso ancora non è possibile. Privato possiamo lavorare,
quindi non partecipate a concorsi,
assolutamente c'è precluso questo al momento, ecco, ma confidiamo che c'è in corso le trattative al tavolo dell'Uni, insomma, dove prima o poi bisognerà arrivare a un accordo. Sarebbe inutile questa, perché alla fine si tratta sempre di guerra, e quando parliamo di professioni di aiuto,
esatto, quello non ce n'è mai abbastanza,
esatto, entrare in conflitto perché io sono migliore di te o diverso da te, è incoerenza, ecco, è incoerente da un punto di vista umano.
Quindi Claudia, ti chiedo ancora una cosa, no? Questa figura professionale del counselor che aiuta a cercare soluzioni, no, a problemi di natura non psicopatologica, quindi
assolutamente,
noi questo l'abbiamo ben specificato
che noi abbiamo anche una certa competenza, una certa formazione che ci permette anche di riconoscere quando non possiamo andare oltre, dobbiamo indirizzare a un altro professionista, quale può essere psichiatra o psicologo,
quindi anche aiutare a prendere decisioni, a gestire le crisi, abbiamo parlato prima delle coppie, giusto, a migliorare anche le relazioni. Quindi ti chiedo, no, penso che sia anche un modo per sviluppare le risorse di ognuno.
Assolutamente.
In quali altri ambiti può essere utile la figura del counselor? Immagino l'azienda, un'azienda.
A livello individuale e personale, in qualsiasi momento di crisi esistenziale ci si può dare una mano. O se no, all'interno delle aziende, nella gestione dei conflitti fra i colleghi, fra i dipendenti, anche nella gestione gestione di momenti di difficoltà, progetti all'interno delle scuole o con gli insegnanti o con i bambini stessi.
È anche motivatore il counselor?
Certo, ma è una delle caratteristiche, diciamo, quella di vedere il buono che c'è in ogni persona e tirarlo fuori.
Quindi realizzare di avere delle risorse e impiegarle.
E tirarle fuori del tutto, accompagnare, avere fiducia in se stessi e darti gli strumenti perché tu riesca da solo comunque a uscire dal tuo momento di stallo, dalla tua difficoltà, dalla crisi esistenziale che stai vivendo.
Ascolta, con la figura del coach, no? Che è ancora un'altra formazione, che comunque anche questa molto utilizzata, soprattutto a livello aziendale, così.
Certo.
C'è una differenza? Vi assomigliate? Sono due modi diversi?
Sì, sono due approcci diversi, di aiuto nell'esistenza umana. Magari il coach da strumenti, forse per lavorare più nell'immediato, per venire fuori più velocemente. Per quella che è la mia formazione, fa parte proprio di un percorso in cui andiamo a lavorare sulle nostre ferite più profonde.
Ti chiedo una cosa, siccome ho sentito, no? E poi sì, ricordiamo che anche Mariangela, che collabora con noi, è una counselor, no? Ho visto che ci sono due tipi di formazioni, no? Che è quella filosofica e quella relazionale.
Esatto.
C'è differenza? Qual è la differenza?
Brava, forse questa è una cosa che ho dimenticato di sottolineare parlando del mio percorso formativo. La nostra scuola proponeva questi due tipi di, o la formazione filosofica o quella artistica, perché è espressivo artistico. Mariangela per esempio ha fatto quella, per cui lei è un po' più abilitata a lavorare nei gruppi attraverso l'arte, perché l'arte è un'ottima forma di terapia per tirare il meglio fuori dalle persone. E la mia era un po' più filosofica, attraverso il dialogo, il confronto, andando a tingere anche a testi, a filosofi che, appunto, come dicevamo prima, già nell'antica Grecia facevano il counselor.
Ho capito. Devo dire che è molto interessante, sarebbero ancora un sacco di cose da dire, ma purtroppo il tempo è tiranno e stiamo finendo questo piccolo spazio che abbiamo a nostra disposizione.
Casomai ci torneremo.
Magari ci torneremo sopra, magari anche con Mariangela,
certo,
confrontandoci ancora. E quindi.
Una buona possibilità.
Comunque sì, sei stata chiara. E il Museo dell'Arte Bambina con Claudia e Gabriella vi saluta. Vi dà appuntamento.
Vi ringrazia.
Ci ringraziamo
per la pazienza. Esatto. Per l'ascolto
e ci diamo appuntamento a lunedì prossimo, stesso orario, col programma Io e te. Volevo ringraziare Claudia di averci raccontato un po' di che cos'è il counselor, ma soprattutto di aver raccontato un po' di sé anche.
Grazie a te Gabri per lei.
Bene, grazie a tutti i radioascoltatori e all'appuntamento a lunedì prossimo.
Buona settimana.
Buon pomeriggio e buona settimana.